Nel Medioevo, come era trattata l'emergenza dei rifiuti? Friburgo, città modello? È il caso di Friburgo, modello di urbanistica medievale, fondata nel 1120 e destinata a divenire in breve tempo la più importante area germanica. Subito la sistemazione viaria fu realizzato un sistema di canali che percorreva quasi tutte le vie della città. Era severamente vietato sporcarli con acque di scolo o gettandoci immondizia di qualsiasi tipo. Una norma che venne disattesa, tanto che Erasmo da Rotterdam descriveva Friburgo come una città malsana, proprio come le pessime pratiche igieniche dei suoi abitanti, abituati a buttare nei canali rifiuti di ogni genere. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non era organizzato in modo omogeneo. L'immondizia doveva essere portata in alcuni punti adibiti alla raccolta vicino al fiume Dreisam, nel quale poi veniva gettata. Quello che invece funzionava abbastanza bene era il sistema delle latrine. Le latrine si trovavano dietro le case, sopra grandi buche scavate nel terreno dal diametro di 2-4 metri e dalla profondità di 3-7 metri. Questi pozzi neri erano costruiti con conci di pietra e coperti da una cupola realizzata con una specie di calcestruzzo molto duro con al centro un buco. La loro capacità oscillava a seconda della dimensione dai 7 ai 50 metri cubi. Questi pozzi potevano essere utilizzati per un periodo di tempo abbastanza lungo. Per il fatto che i liquidi erano assorbiti velocemente tramite la malta che legava i conci, inoltre in essi era anche convogliata l'acqua di scolo di tutte le case. Tuttavia, a causa dei rifiuti solidi, i pozzi dovevano essere periodicamente svuotati a distanza di pochi decenni. Ciò comportava un lavoro molto scomodo, perché la copertura dei pozzi in quell'occasione doveva essere rimossa e poi di nuovo ricostruita. Il contenuto del pozzo veniva portato lontano dalla città e probabilmente utilizzato come concime oppure seppellito in altre discariche lontane. I pozzi di Friburgo non erano come i butti, in cui spesso si sono ritrovati oggetti e frammenti di vario genere. Probabilmente i cittadini, sapendo che le latrine venivano periodicamente svuotate, le utilizzavano soltanto per lo scopo appropriato. Al contrario, i conventi producevano molti rifiuti e quindi disponevano di grandi sistemi di smaltimento. Sia le latrine che i pozzi scavati in diversi momenti hanno restituito grandissime quantità di reperti di ogni genere, dalla ceramica al vetro ai frammenti di stoffe. I provvedimenti di Federico II. Un'altra categoria di rifiuti erano i residui delle attività produttive artigianali, quali la lavorazione del cuoio, della canapa e della seta. Per questo genere di scarti c'era un problema di smaltimento e di inquinamento dell'aria. Gli Svevi e gli Angioini se ne preoccupavano, stabilendo molte norme igieniche che spesso furono disattese. Nel 1231 Federico II emanava le Costituzioni di Melfi, considerate la prima raccolta di leggi in materia sanitaria. In esse si proponeva in sostanza di spostare le lavorazioni artigianali più nocive in zone periferiche, se non addirittura esterne alla città stesse. L'inquinamento dovuto agli scarti di lavorazione minacciava, infatti, la salute dei cittadini. E fra tutte le attività artigianali, la lavorazione del cuoiame era quella che produceva maggiori scarti. Le corna, le unghie e le pelli dei bovini sprigionavano, in fase di decomposizione, composti altamente tossici come l'anidride solforosa, il solfuro di idrogeno e l'ammoniaca, mentre il grasso degli animali produceva vapori carboniosi come le formaldeidi. Nelle norme federiciane e poi anche negli statuti successivi era vietato gettare nelle strade pubbliche l'acqua della concia. L'attività delle concerie, fra l'altro, era preceduta da una serie di operazioni volte alla raccolta e alla prima lavorazione delle pellami. Le pelli fresche dovevano essere seccate per meglio conservarle, ma prima andavano liberate dei residui di ossa e di carne e poi deterse. Anche le pelli già essiccate prima delle lavorazioni andavano deterse e rinverdite in acqua. Questa è la ragione per cui tutte le concerie dovevano trovarsi vicino a un corso d'acqua e la malsa, cioè l'acqua di concia, era fortemente inquinante e malodorante. Sul finire del Medioevo, la maggior parte di queste attività artigianali vennero espulse dalla città, ma le situazioni di degrado ambientale non furono assolutamente risolte. Sudiciume e montagne di rifiuti sono segnalati spesso nei documenti fino al 1500, quando entrò in funzione il Maestro di Immondizia, menzionato in molti capitoli cittadini, una carica che diede luogo a gare, lotte e persino omicidi per la sua conquista e per il suo esercizio. Il ruolo di potere incredibile, destinato a crescere nel tempo e a diventare, in qualche caso, un vero e proprio business in mano alla malavita. I butti di Orvieto, spazzatura da museo. Nel sottosuolo di Orvieto sono state censite quasi 1200 cavità naturali artificiali, utilizzate nella lunga storia cittadina dall'epoca etrusca in poi in vario modo: cisterne, silos, colombai, pozzi e poi cantine. Una tipologia di queste attività è costituita dai butti, cioè immondezzai pianificati nel Medioevo. Bonifacio VIII, con una bolla pontificia del 1299, vietava di gettare immondizie sulla strada e obbligava i cittadini a porre gli avanzi del cibo e di tutti gli altri scarti in buchi profondi, da effettuarsi all'interno delle case o negli orti, ben chiusi e coperti. Nei butti sono stati trovati numerosi frammenti di ceramica e maiolica, raccolti in maniera furtiva e disordinata. I reperti si trovano sparsi in molte collezioni museali.